Astronauticast. Astronauticast, stagione 3, episodio 19. Astronauticast, il podcast che vi porta le notizie dallo spazio, da lontano, e vi racconta quello che i telegiornali non vi dicono. Non perché sia un segreto, ma perché normalmente non interessa a nessuno. Michael Sacchi al microfono numero 1 dagli Astronautica Studios di Milano, con me come al solito Paolo Amoroso.
Vi saluta Paolo Amoroso dal microfono numero 2, non è che ne abbiamo molti altri in questi studios.
E poi da remoto invece abbiamo dei microfoni disseminati in buona parte del nord Italia, ma abbiamo avuto anche ospiti da tutta Italia. Abbiamo però questa sera, come al solito, il presidente di ISA, Marco Zambianchi.
Buonasera a tutti gli ascoltatori e spero proprio che non mi stiano spuntando le branchie, visto che ho un piccolo prurito ai lati del collo, la quantità d'acqua si fa sempre maggiore qui. Insomma, speriamo bene di non cominciare a parlare in pescese a metà della serata.
Sì, se non è per l'adattamento del tuo corpo, potrebbe essere per l'adattamento della tua linea, perché sappiamo che la tua connettività è wireless e quindi la pioggia ogni tanto disturba un pochino. Va bene, allora, questa sera non è con noi Luigi Morielli perché sarà il nostro inviato al Kennedy Space Center per il lancio di STS-132. Che, se tutto va bene, e se verrà lanciato venerdì sera, dovremmo essere in grado di coprire in diretta, almeno io e te, Marco. Dico bene?
That's affirmative, sir.
Bene, bene. Quindi vi diamo l'appuntamento, non sappiamo ancora bene per quale ora inizieremo la copertura della diretta, immagino verso le 7 qualcosa. Il lancio è previsto per le 8 e... mi sfugge l'orario in questo momento.
Te lo vado a recuperare.
8 e 21... non vorrei dire una stupidata, ma sicuramente arriva dalla chat l'informazione al volo.
Sì, esatto. Beh, 20:20, 20:21. Cuore italiano.
Quindi direi che un'oretta prima della partenza dovremo cominciare con la copertura. Faremo il solito riassunto delle fasi che portano al lancio della missione e poi commenteremo le immagini del lancio con voi in diretta. Non so se ci sono accordi con Cellum Stream, ma credo che si possano fare, quindi potete seguirci anche grazie a Cellum Stream. Però non lo diciamo troppo forte fin quando non ne siamo sicuri. Sicuramente ci troverete su astronauticast.com/live. Se volete un reminder della cosa intorno all'ora giusta, siate sicuri di seguirci su Facebook, diventando fan o comunque dicendo che vi piace la pagina www.facebook.com/astronauticast. Detta questa cosa di pubblicità, possiamo direttamente tuffarci nelle notizie della settimana, che non sono poche, ma questa settimana, essendo una settimana di news, dovremmo tirare fuori la nostra lista e cominciare. Da cosa possiamo partire? Visto che stiamo parlando di shuttle, diamo lo stato della missione STS-132, così sappiamo cosa aspettarci da qui a venerdì.
Sì, se volete rompo il ghiaccio?
Volentieri.
Rompessi solo quello.
Non come darti torto.
Vai.
Beh, dunque, innanzitutto... STS-132 pare avviata a un lancio, come dicevamo poco fa in presentazione, alle 20:20 ore italiane di venerdì 14. Ora, mi dispiacerebbe continuare a dirlo perché mi sembra di gufare un po' al nostro Luigi la sorte, e quindi diciamo che sempre tutto assolutamente presumibile potrebbe essere rimandato in qualsiasi momento. In ogni caso, gli astronauti sono arrivati al centro spaziale Kennedy questa notte a quasi all'1 ora italiana con i famosi e molto belli jet T-38 che sorvolano il centro spaziale Kennedy e soprattutto il centro visitatori. Io mi ricordo quando abbiamo visto i T-38 che trasportavano tra gli altri Paolo Nespoli in attesa del suo primo lancio su 120. e ovviamente gli astronauti stanno benissimo, sono ansiosi di partire. Il comandante Kenneth Ham ha rivestito il ruolo di pilota già nella missione STS-124, mentre il pilota con chiare origini italiane, Dominic Antonelli, ha rivestito lo stesso ruolo su STS-119. Il mission specialist Pierce Sellers è un veterano di due voli STS-112 e 121, Stephen Bowen è un veterano perché anche lui ha volato su 126 e Michael Good su STS-125. Inoltre l'altro mission specialist, che Garrett Reisman, partecipò a una expedition della ISS ed è partito con 120 a suo tempo con il volo 123 e tornato col 124, quindi assolutamente nessun rookie a bordo di questo lancio. Insomma, il conto alla rovescia parte tra tipo 7 minuti a T-43 ore, quindi siamo proprio agli sgoccioli, e in questo momento insomma un grandissimo in bocca al lupo a Luigi, che sta per atterrare a sua volta a New York e poi per poi prendere la via di Orlando. E quindi ribadisco anch'io, se volete seguire un lancio in lingua italiana, se volete farlo divertendovi con il nostro stile un po' scanzonato, ascoltate e fate ascoltare Astronauticast.
Già, ricordiamo magari qual è il payload principale della missione, che dovrebbe essere un modulo di ricerca russo, Rasvet. Oltre a...
Sì, stranamente sì, è un modulo russo, appunto questo Rasvet, che è una sorta di clone del modulo Pierce, non so se l'avete presente, si tratta di una versione estesa del modulo orbitale di una Soyuz, quindi immaginate la parte frontale di una Soyuz stiracchiata, allungata, in modo tale che gli astronauti possano comodamente stare all'interno per opportuni valori della parola, comodamente a esplicare, insomma, a portare avanti esperimenti piuttosto che a utilizzare lo stesso modulo come un airlock.
Amichevolmente conosciuto come lo sgabuzzino della stazione, tra un po' probabilmente, perché le dimensioni dei moduli Soyuz non sono particolarmente generose. Va bene, io stavo guardando i volumi, quindi mi sono distratto.
Beh, abbiamo il 133, sul 132 diremo molto altro nei prossimi giorni, immagino. La 133 anch'essa è in via di completamento, è aggiunto da pochissimo l'external tank 137, era quell'external tank di cui abbiamo parlato nello scorso episodio, perché diciamo, la chiatta su cui viaggiava è stata trainata parzialmente da un operatore privato e non dalle navi di proprietà della NASA, per evitare di contaminare il fondo delle imbarcazioni con la chiazza di petrolio di cui tutti ormai siamo perfettamente a conoscenza. La chiatta Pegasus è attraccata al molo del Kennedy Space Center e, come le foto sul nostro forum documentano in maniera spettacolare, anche c'è anche un video inviato dal nostro solito attentissimo Quasar, è già in fase di trasporto dentro al VAB, dove si inizierà lo stacking anche di questo, dei componenti di questo lancio. 134, così poi chiudo la parentesi shuttle e lascio la parola agli augusti colleghi. Anche questa missione viene portata avanti, anche se ormai è stata, come già abbiamo detto diverse volte, ufficializzata, ufficializzato lo slittamento a novembre come minimo di questo lancio, e ciononostante si continua a lavorare nella zona del Kennedy dove sono custoditi gli elementi della stazione, ad alcune parti del payload che quest'ultimo lancio dello Space Shuttle porterà verso la stazione spaziale. Quindi anche in questo caso vi invito, per tutte le curiosità, a consultare forumastronautico.it, dove c'è un thread appositamente dedicato e ben seguito dai nostri amici.
Sì, in particolare per la 132 volevo sottolinearlo, perché è la più prossima. Il thread live è raggiungibile direttamente dalla home di forumastronautico.it e credo anche da astronautinews.it. C'è un link che vi porta direttamente nel thread, nella discussione, in cui viene con un aggiornamento minuto per minuto ogni step che porta al lancio dello shuttle viene documentato dai nostri utenti del forum, non soltanto dagli articolisti. È un lavoro corale portato avanti da tutti gli utenti. Altre notizie della settimana.
Vediamo un po'. Questa è costosa, mi piaceva sentire la vostra opinione su questo decimiliardesima versione del piano di Obama.
In effetti, allora, i dettagli me li sono guardati qualche giorno fa, grazie a una soffiata, e adesso me li ho davanti agli occhi ancora. Insomma, innanzitutto è la resurrezione di anche di Ares 1, che dovrebbe chiamarsi Ares e basta, venendo meno l'altra componente di Constellation, che a meno di successive risurrezioni anche di quella, che è Ares 5. Quindi Ares in questo momento ha una timeline già definita a grandi linee per altri tre voli di test dopo Ares 1X che si è svolto negli scorsi mesi. Avremo un flight test nel marzo del 2013, c'è un'ambulanza che passa, un altro un anno dopo nel 2014 e poi nel a novembre del 2014 il primo volo abitato della capsula Orion. E insomma è una timeline, ci sono delle date, è quanto di più realistico presentato finora ed è in controtendenza con le...
Ma queste variazioni del piano di Obama mi ricordano un po' l'andamento della borsa, non so perché.
Sì, potrebbe essere un errore di battitura, come l'altro giorno avete visto il Dow Jones è sceso di non so quanti punti perché è probabilmente un software di simulazione di trading veloce ha causato un'informazione sbagliata nel mercato, il mercato ha reagito crollando di botto e qui è più o meno uguale, sono queste voci che si rincorrono e poi un annuncio, un documento che esce magari su L2 che è l'intelligence di NASA Space Flight.
Sì, esatto, allora, sono mondi però paralleli. Opportuni valori di intelligence anche qui, perché poi è un minestrone in cui si infila di tutto per ingolosire gli utenti a sottoscrivere questa sezione ad abbonamento a pagamento del sito, fanno bene per carità, però sinceramente non vedrei come, non lo so, mi sembra un tale stravolgimento di tutti quelli che sono stati i punti della discordia di quando Obama, o meglio quando Bolden si è esposto sostanzialmente chiudendo di netto il programma Constellation, cassando tutta una serie di ricerche condotte fino a quel momento. Adesso abbiamo, secondo questo piano chiaramente, secondo questa bozza, non saprei come chiamarla, un Ares che è uscito dalla porta e rientra dalla finestra, un HL che ha cambiato nome ma è sostanzialmente un Ares 5 leggermente rivisto, quindi già questi due tornano in ballo. Sì, l'Orion, diciamo, ci ha pensato Obama stesso a riportarlo in auge. No, non mi convince, vi dico la verità, è molto affascinante, però posso essere smentito domani stesso, ma io insomma resti agli atti che a me questa cosa proprio non convince, mi sembra una bella ipotesi di lavoro magari per vedere che reazioni hanno le persone, gli addetti ai lavori, per supportare una qualche lobby, più un'uscita politica che una vera e propria uscita operativa. Comunque, ripeto, posso essere in errore.
Sì, ma è una politica spaziale fatta col trial and error, si prova, si annuncia e si vede qual è la reazione, non c'è dietro.
Sì, questa in realtà è una bozza di lavoro, non è che siano stati fatti degli annunci. Se l'avessi visto in un comunicato stampa NASA sarebbe stato l'ennesimo sbaglio comunicativo, una cosa
vero,
di questa
è vero che non è un comunicato stampa, ma quando mancano le informazioni ci si aggrappa a qualunque brandello, qualunque rumor circoli, quindi bisogna anche stare attenti a cosa si fa filtrare fuori, insomma. Poi mi rendo conto che NASA deve lavorare in condizioni di particolare trasparenza, perché è un ente governativo, però qui si rischia veramente di fare turbativa di mercato, come diceva Paolo. Stiamo a vedere. In effetti sì, questo lanciatore Heavy risulterebbe in questo caso un'evoluzione di Ares 1, non proprio un'evoluzione ma un nuovo progetto basato sulla tecnologia di Ares, che a sua volta è basato sulla tecnologia Shuttle, però sì, diciamo che è tutto nuovo perché non è derivato dallo Shuttle, non direttamente, sembrano dei sofismi che non stiamo neanche a commentare. Stiamo a vedere, come siamo stati a vedere fino adesso. Penso che la frase che ho ripetuto più volte in Astronauticast riguardo questa cosa è: stiamo a vedere.
O state a sentire, rivolto ai nostri ascoltatori. Se volete sapere come finirà, non dovete far altro che continuare ad ascoltarci.
Comunque su astronautinews.it c'è l'articolo del nostro Alberto Zampieron che fa un po' il punto e vi racconta tutte le informazioni che sono trapelate riguardo a questo nuovo piano. Quello che mi colpisce sono veramente le date. Ci sono date, c'è un piano che porta da qui ai lanci fondamentalmente del vettore Heavy. Ci vuole poco a mettere delle date sulla carta, però sembra avere un attimo più di credibilità solo per quello, però ormai sarò un po' disilluso, vediamo.
Bravo, bravo, non farti fregare, non ci credere fino all'ultimo, se no sono solo delle cocenti delusioni, te lo dice uno che non è facile al cinismo.
Comunque, Le ceneri di Orion sono in di Constellation sono in ebollizione perché Orion ha avuto il test del sistema di abort della capsula sul pad. Ci sono state le immagini questa settimana del test che ha portato la capsula a quasi 2 km di altezza, se non sbaglio, in pochi secondi, con i motori che in futuro, in caso di problemi al vettore, portano in sicurezza la capsula. Beh, insomma, si trattava di un test. La capsula ha subito un'accelerazione di 16 g. Io spero che verrà ridotta un pochettino per quando verrà, nell'ipotesi, speriamo remota, che degli esseri umani dovessero essere sottoposti a tali accelerazioni in caso di allontanamento dal pad. Comunque questa è quella parte di Constellation che continua nonostante la cancellazione ancora formalmente in essere, perché è stanziata nel budget del 2010 e quindi si tratta di test già finanziati e già operativi.
Un aspetto interessante di questo test, per chi lo ha seguito in diretta o ha visto le immagini, è che il lancio, quindi il test, è stato fatto anche con un forte vento che si percepiva nelle immagini dei commentatori. Quindi questo è interessante perché fa vedere che questo sistema di fuga può essere utilizzato anche in condizioni ambientali meno favorevoli di quelle dei lanci di un vettore completo, insomma, con una maggiore affidabilità.
Abbiamo perso Marco, aspettiamo se torna su. Ma quello che invece è uscito di interessante è che il test è stato fatto con dei paracadute che non sono ancora quelli definitivi, che supporterebbero un rientro nominale di Orion. Però già questi paracadute che avevano soltanto... Ops, questa è la segreteria telefonica di Marco. Già questi paracadute hanno dato delle prestazioni superiori alle aspettative. Si attendeva un rientro, una velocità di impatto al suolo di 7 metri al secondo, invece è stata 2,6 metri al secondo più lenta del previsto. Adesso non so questo che implicazioni possa avere nell'ipotesi di utilizzare Orion per un atterraggio invece che un ammaraggio. Non so se è ancora previsto nelle varie opzioni di evoluzione di Orion.
Bisogna attendere per questo.
Ah sì? Allora attendiamo, perché quello che ci sta venendo molto bene in questo periodo è attendere.
Bisogna vedere le quotazioni del mercato di questa, quanto danno gli allibratori inglesi questa possibilità che venga utilizzata la capsula anche con modalità di atterraggio e non solo di ammaraggio.
Fate il vostro gioco. E nel frattempo bentornato a Marco.
Grazie, pensavate?
No, abbiamo pensato a un eccesso di pioggia dalle tue parti che ha fatto cadere la linea.
Non lo so, sta piovendo, sai che ho tutto chiuso qui per stare in un ambito di relax e non ho ancora guardato. Ne ho approfittato mentre non ero in linea per aprire lo scatolone che contiene l'ultimo numero di Astronauti News che mi è stato consegnato oggi ed è assolutamente strepitoso, bellissimo sfogliare queste pagine patinate.
Non li hai ancora spediti, giusto?
Eh no, sono arrivati proprio oggi pomeriggio. Mi sono stati consegnati dal corriere che arrivavano da tipografia. Mentre sul sito, a proposito, visto che ne ho parlato, sul forum potete accedere, c'è un link anche in prima pagina se non volete scartabellare tra i thread, con cui andarvi a scaricare il PDF dell'ultimo numero di Astronauti News, che potete ricevere però solo se siete soci ISA. Date un'occhiata e aiutate la nostra causa, sosteneteci associandovi ad ISA, è una buona cosa, il contributo è molto poco, secondo me, meno del prezzo di una rivista mensile, diciamo, di astronomia. So che molti dei nostri ascoltatori sono anche astrofili, lo sono anch'io. Pensateci, se volete sostenerci è uno dei modi, associarvi o fare una piccola donazione al nostro podcast.
Utilizzando il bottone sopra la finestra della diretta su astronauticast.com/live. Torniamo in Europa. Europa e Russia. Esperimento Mars 500. Sono stati scelti due dei partecipanti europei che verranno rinchiusi in una simulazione di un habitat, di un ipotetico viaggio verso Marte per 520 giorni. È un esperimento più sociologico che biomedico, forse.
Certo, perché il problema principale è la capacità di convivere e sopravvivere innanzitutto in un ambiente chiuso, limitato, con poche persone portando a termine una serie di esperimenti, di attività per quanto possibile simili a quelle di un effettivo volo futuro su Marte. Sarà un test molto importante. Questa può sembrare una notizia così, come ce ne sono tante nell'attualità del mondo spaziale, ma secondo me a posteriori potrà rivelarsi una notizia storica. Se effettivamente andremo su Marte, sarà anche grazie a questi volontari che inizieranno a chiudersi in questo laboratorio in Russia presso l'Istituto di Biomedicina di Mosca dall'inizio di giugno di quest'anno, quindi del 2010. È un esperimento che varrà la pena di seguire.
Tra l'altro volevo aggiungere che ben prima che avessimo la conferma della sua nomina a membro ufficiale di questo esperimento, avevamo contattato Diego Urbina, che è uno dei due europei selezionati, per chiedergli un'intervista, mentre lui ci informava, è un ragazzo che usa molto Twitter, quindi ci informava tramite questo social network dei passi della sua selezione. E invece adesso abbiamo avuto l'ok ufficiale di ESA, che ormai è entrata giustamente in maniera ufficiale nella gestione del suo tempo, e lo possiamo intervistare. Quindi è incredibile le coincidenze a volte, ma sarà ai nostri microfoni quanto prima.
Già, intanto sto mostrando qualche immagine per chi è in diretta, ma questo è un consiglio a quelli che ci ascoltano in podcast per seguirci al martedì sera alle 21:30-35. In diretta su astronautica.com/live. Sto mostrando qualche immagine di Mars 500. In particolare stavo cercando di leggere dal russo, facendo finta di leggere dal russo, questa partita a scacchi che si è svolta tra i controllori di, in virgolette, volo e le persone che sono attualmente all'interno dell'esperimento per una simulazione di breve durata. E poi gli interni stavo guardando di Mars 500. Sembra una sauna svedese. È tutto in legno.
Sì, probabilmente il legno sarà per forse di esigenze di risparmio, per simulare, per un aspetto dell'ambiente o delle attività che non è fondamentale per la simulazione. Quindi si cerca magari di risparmiare qualche cosa. O magari potrebbe essere oggetto di una domanda a Diego, perché alcuni componenti dell'ambiente sono realizzati in legno.
Mi chiedo se ci sarebbero delle controindicazioni ad arredare con qualcosa di puramente estetico, perché non, a meno che abbia una funzione di isolamento, ma non credo che abbia proprietà sufficientemente adeguate. Come sarebbe addobbare, arredare in questo modo una parte di un veicolo spaziale? Magari ha una funzione anche psicologica, almeno in questa simulazione. Poi probabilmente sarà una componente che non verrà presa in considerazione in una missione vera, però è una domanda interessante, magari segniamocela.
Sì, perché il progettista russo degli ambienti è un fan, anzi non è il fan, ma il fondatore del blog IKEA Hacker, con cui
bello IKEA Hacker, vero?
E poi potete ricomporli in varie forme, creando nuovi pezzi d'arredo mai entrati nel catalogo della multinazionale, insomma.
Ok, intanto io stavo guardando la chat.
Sì, spiegazione.
Vi lascio parlare, ecco. Basta parlare di uomini, non ci interessano le unità carbonio, parliamo di astronautica robotica.
Sì, c'è una notizia che i miei due colleghi di podcast affidano volentieri a me, perché si tratta di parlare di una sonda vintage. Non capisco il perché di questa scelta. Comunque parliamo di Voyager 2, una sonda storica che da qualche settimana ha esibito alcuni problemi, in particolare di comunicazione. Nelle sessioni di comunicazione dalla fine di aprile in poi, i tecnici si sono accorti che i pacchetti di dati che arrivano dalla sonda sono probabilmente corrotti, non è possibile decodificarli, quindi è stata commutata una modalità di trasmissione che fa arrivare dalla sonda soltanto i dati telemetrici sullo stato, sulle condizioni di salute della sonda, che peraltro si mantengono buone. Quindi i tecnici attualmente stanno cercando di capire cosa sia accaduto. per ripristinare la possibilità eventualmente di ricevere ancora dati scientifici, quindi da strumenti scientifici, probabilmente il magnetometro, che credo che sia l'unico o uno dei pochi strumenti della sonda ancora in funzione, ed eventualmente avere un ritorno scientifico maggiore da questa sonda vecchia ma ancora in buona salute. Ricordiamo che Voyager 2 ha visitato tutti e quattro i pianeti giganti gassosi del Sistema Solare, è stata lanciata nel 1977, due anni dopo nel 79 ha raggiunto e visitato Giove con un flyby, nell'81 è arrivata Saturno, nell'86 è arrivata a visitare Urano e nel 1989 è arrivata a Nettuno. Ormai sta viaggiando verso i confini del Sistema Solare, che non ha ancora raggiunto, si trova a circa 13 miliardi e 800 milioni di chilometri dal Sole, quindi circa 92,2 o 3 unità astronomiche, e approfitto per citare un paio di curiosità che interessano moltissimo i nostri ascoltatori. Sono curiosità del calibro, per esempio, del tipo spettrale dei motori shuttle. Credo che mi confermate l'interesse fondamentale primario di queste curiosità. Posso procedere?
Mi aspetto che adesso Paolo parta con una descrizione numerica di qualche
cosa. No, nessuna cifra.
Io sono già in estasi, Paolo, non vedo l'ora.
Ecco, bravo. Perché volevo semplicemente dirvi in che costellazione sarebbe visibile, avendo uno strumento ottico adatto, o da che zona del cielo si possono ricevere i segnali di Voyager 2. Attualmente Voyager 2 si trova nella costellazione australe del telescopio, che come tutti sanno dov'è?
La costellazione del telescopio?
Del telescopio, no. Certo. È una costellazione di origine settecentesca a sud del Sagittario e della corona australe. Quindi questa è una prima notizia interessantissima. Un'altra, chiedo ai miei giovani amici nerd se sanno qual è il legame tra Niklaus Wirth, l'autore del linguaggio di programmazione Pascal, e Voyager 2.
Mi arrendo, ma sono molto molto interessato.
Il loro silenzio fa capire quanto poco siano vintage i miei colleghi, ed è per questo che ci tengono a avere me in queste dirette. Il collegamento è molto semplice. Wirth, tra le altre cose, è autore anche di un altro linguaggio di programmazione che si chiama Oberon. Oberon è anche il nome di un sistema operativo scritto con questo linguaggio di programmazione, e Wirth scelse questo nome proprio in onore di Voyager 2, del sorvolo in particolare, se non ricordo male, proprio di Urano nel 1986. Affascinato dalle prestazioni di questa sonda, in particolare dalla capacità del computer della sonda di trasmettere dati scientifici così importanti da così lontano. La workstation su cui girava il sistema operativo Oberon con il linguaggio di programmazione Oberon si chiamava invece Ceres. Non ne sono sicuro, ma potrebbe essere un'ispirazione anche all'asteroide Cerere
del
primo asteroide, o anche alla birra, a seconda di quello che...
A me viene in mente quella, scusate.
Aspetta che raccolgo la mascella che mi è caduto dopo questo mirabolante volo pindarico sui legami tra Niklaus Wirth e la sonda Voyager.
Certo, e insospettabili.
Ma i legami tra informatica e spazio sono sorprendenti. Proprio ieri sera stavo leggendo un articolo che in realtà era del 2003, in cui si diceva che sulla stazione spaziale era stato utilizzato per rendere compatibili i due sistemi diversi e spostare file tra di loro il protocollo Kermit, che questo siamo nella totale nerdaggine. Sì. Viene utilizzato ad esempio per trasferire file su linee telefoniche, ad esempio con le BBS.
Certo.
Per il download di...
Mi ricordo il Kermit del Muppet Show, ma evidentemente sono io che stasera sono sgonfio.
Forse tu usavi Z-Modem.
Era ispirato a quello il nome, Kermit, sì. Sì, anch'io, però la mia tardiva esperienza con le BBS, nel senso che ho colto un momento in cui stavano morendo, un momento molto malinconico, usavo più spesso Z-Modem, perché soprattutto permetteva di riprendere il download interrotto.
Comunque, ritornando a Voyager 2, è uno dei due oggetti più lontani lanciati dall'uomo, è preceduto soltanto da Voyager 1, e si calcola che queste due sonde Voyager raggiungeranno i confini del Sistema Solare, almeno per quanto riguarda l'influenza del campo magnetico solare, insomma dell'influenza del Sole, ancora fra 5 o 6 anni, quindi hanno un po' di viaggio prima di lasciare i dintorni di casa e continuare la loro missione interstellare.
però è fantastico che con pochi strumenti ancora attivi e comunque potendo soltanto inferire dei dati da alcuni segnali che sono ancora percepibili, stanno rilevando la differenza dell'ambiente del confine del sistema solare rispetto allo spazio interplanetario
interstellare.
Ah, no, lo spazio interplanetario in cui abbiamo più
esperienza. Più esperienza. Sì.
Va bene, allora direi che possiamo andare al link della settimana.
Al link della settimana. Un link della settimana è un blog che vi vorrei segnalare, si chiama, anche qui il riferimento vintage può esserci, perché il blog si chiama Planetary Images from Then and Now, è il blog di Ted Strike, uno degli appassionati di elaborazioni di immagini scientifiche di sonde spaziali, soprattutto nel sistema solare, è uno dei più attivi utenti del forum online molto conosciuto Unmanned Spaceflights, spaceflight.com, che si diverte insieme con altri appassionati che condividono il suo stesso hobby a recuperare i dati originali nei formati grezzi in cui sono memorizzate le immagini delle missioni passate, spaziali passate, tra cui appunto anche Voyager, ma per esempio le vecchie missioni sovietiche Luna o anche missioni attuali come Cassini e Messenger, e le elabora pubblicandole su questo blog e naturalmente anche sul forum unmannedspaceflight.com. Queste immagini sono estremamente interessanti non solo perché l'autore è particolarmente abile nel rintracciare questi dati e soprattutto decodificarli, perché spesso si tratta di formati di dati un po' difficili da elaborare, specie con software di uso generale, ma anche perché spesso va a recuperare set di dati o comunque immagini mai pubblicate prima o forse utilizzate soprattutto per scopi scientifici, e i risultati sono molto belli soprattutto dal punto di vista spettacolare, quindi vi suggerisco di visitare questo blog e di seguirlo regolarmente.
Grazie Paolo, mi sa che non avevo visto nelle note dell'episodio il link, quindi è stata una sorpresa anche per me e me lo guarderò con calma più tardi perché è veramente veramente interessante.
È una festa per gli occhi questo blog, è un viaggio nel passato dell'esplorazione del sistema solare estremamente interessante.
planetimages.blogspot.com. Mezz'ora per la nostra puntata news, è il tempo preciso,
nominale.
Perfetto, nominal. E quindi direi che possiamo darvi l'appuntamento a venerdì, se volete guardarci in diretta mentre commentiamo il primo tentativo di lancio di STS-132. Ci aspettiamo che la diretta potrebbe partire intorno alle 7.20, 7.30. Comunque daremo sicuramente ulteriori informazioni sulla pagina Facebook, facebook.com/astronauticast. Vi lasciamo magari con la richiesta, se vi piace il nostro podcast, se volete contribuire in maniera tangibile, l'abbiamo già detto, iscrivetevi all'associazione ISA, isa.it, che è l'associazione di divulgazione astronautica in Italia, oppure fate direttamente una donazione al nostro forum senza nessunissimo impegno in termini di membership, se magari non ci conoscete ancora bene. La cosa più semplice da fare è una donazione di qualche euro, qualsiasi cosa aiuta, alla pagina PayPal, che è raggiungibile da astronauticas.com/live, assolutamente facoltativa, ci mancherebbe altro, però ci farebbe molto piacere. Altrimenti semplicemente diffondeteci, fateci
parlate di noi ai vostri amici e obbligateli anche con la forza a seguirci.
Esatto, il classico passaparola che vale tra noi nerd.
Bene, bene, bene. Marco, hai qualcosa da aggiungere?
No, solo per invitare i nostri ascoltatori, se già non l'hanno fatto, a darci un voto per lo European Podcast Award. Non so se lo vinceremo, ma so che ogni singolo voto è una pacca sulla spalla per tutto il team di Astronauticast. E niente, chi vuole restare in linea si goderà tra poco un pochino di after party. Magari proviamo a sentire Luigi e a vedere se il suo viaggio si è concluso almeno fino a New York in maniera buona, e anch'io vi do appuntamento alla settimana prossima, anzi a venerdì, con la diretta di STS-132.
Va bene, quindi a venerdì o altrimenti a martedì prossimo. Ad Astra!
Ciao ciao!
But oh, how lucky I am to live in these Podcast, where technology meets geography and crosses all lines. Meeting you is like meeting an old friend, only we're meeting for the first time. We share passions and stories and cheered each other's glories long before we